வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதா பதகமலம் ஸ்ரீகுரு வைஷ்ணவாஞ்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ருஜாதம் சகனா ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசஹிதம் கிருஷ்ணசைதன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ணபாதாம் சகனலலிதா ஸ்ரீவிசாகாந்தாம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரி ஹரே ராம ஹரே ராம ரம ராம ஹரே ஹரி
ஹரே கிருஷ்ணா.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Introduzione di Sasvarupa Dasa Goswami. La prima parte della Prabhupada Lilamrita inizia a Calcutta nel 1896. Con la nascita di Abhai Charan De e termina nel 1965 con Abhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami in viaggio verso New York a bordo della nave Jaladuta. La fama mondiale di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami, noto più tardi come Srila Prabhupada, gli giunse dopo il 1965, in seguito al suo arrivo in America. Prima di lasciare l'India, Prabhupada aveva iniziato un discepolo. Nei successivi 12 anni ne iniziò più di 4.000. Prima che egli lasciasse l'India, difficilmente qualcuno aveva creduto che potesse adempiere la sua visione di una società di devoti di Krishna a livello mondiale. Ma nel decennio successivo, Srila Prabhupada avrebbe fondato e mantenuto l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna e aperto più di 100 centri. Prima di navigare verso l'America non era mai uscito dall'India, ma nei 12 anni successivi egli avrebbe viaggiato molte volte attorno al mondo, diffondendo il movimento per la coscienza di Krishna. Ciò era stato predetto dalle scritture e grandi santi ne avevano avuto la visione. Alcuni confratelli di Srila Prabhupada avevano tentato di realizzare tale predizione. Erano andati in Inghilterra, ma solo per tornare convinti che era una cosa impossibile. Tuttavia, anche se il successo spirituale di Srila Prabhupada si realizzerà più avanti, questa prima parte, che copre l'arco di tempo più ampio della sua vita e narra come egli si preparasse a questa tardiva esplosione di attività spirituale rivoluzionaria, è la più importante. Questi primi 69 anni costituiscono un racconto di vita completo e drammatico e non dipendono, per essere spiegati, da nessun'altra cosa da lui in seguito realizzata. Il padre di Abhay Charan, Gaur Mohan De, preparò con cura Abhay alla vita di puro Vaishnava fin dall'infanzia. Gaur Mohan gli insegnò ad adorare Krishna e lo incoraggiò, appena Abhay ebbe soltanto 5 anni, nella processione del carro del signore Jagannath, attraverso le vie dei dintorni di Calcutta. Un piccolo festival del Ratha Yatra. Il medesimo festival che Abhay più tardi, in proporzioni di magnificenza, avrebbe realizzato in molte città dell'Occidente. Nei suoi ultimi giorni, Prabhupada era solito dire che qualunque principio egli avesse stabilito come leader del movimento Hare Krishna, lo aveva appreso nel corso della sua fanciullezza. Con un'importante eccezione però: la pubblicazione e la distribuzione dei libri, attività che aveva appreso più tardi dal suo maestro spirituale. Fu il primo incontro col suo maestro spirituale, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, nel 1922, che fece convergere la futura vita di Srila Prabhupada nella meditazione sul modo di realizzare la missione di predica della coscienza di Krishna in Occidente. Dopo il primo incontro, la sua intera vita, i suoi scritti, il fatto di abbracciare il sannyas, la pubblicazione dei suoi libri e infine la sua partenza per l'Occidente diventarono parte della sua dedizione a realizzare l'ordine di questa più alta autorità. L'impegno di Srila Prabhupada verso la moglie e i figli e i tentativi di sviluppare la sua attività nell'industria farmaceutica possono apparire incompatibili con la determinazione indirizzata unicamente verso la diffusione della coscienza di Krishna. Eppure, la sua serietà nel perseguire queste responsabilità e alla fine il modo in cui la provvidenza gli permise di svincolarsene si rivelano importanti nel corso della sua essenziale vita di preparazione. Nel 1950, dopo aver lasciato la responsabilità della famiglia, egli dovette affrontare ostacoli di oscurità e povertà e l'insicurezza che i tempi tumultuosi in cui viveva imponevano. Ma anche la lotta per continuare la sua missione faceva parte della sua preparazione. Alla luce delle acquisizioni spirituali senza precedenti di Srila Prabhupada, sembra inevitabile che io debba dire qualcosa sul fatto che egli era investito di potere da Dio. Secondo le scritture vediche, la vita di determinati individui è parte della missione di Dio sulla terra. In Occidente Gesù Cristo è l'esempio più noto, un figlio scelto, inviato da Dio dal mondo spirituale. E nell'Est gli scritti vedici parlano di vari avatar di Sri Vishnu, incarnazioni del Signore Supremo con specifici nomi, caratteristiche e attività. Così Sri Krishna a volte appare in persona, talvolta investe di potere un devoto particolare per la sua missione. Srila Prabhupada, nel suo commento della Chaitanya Charitamrita, spiega a proposito delle anime potenziate da Sri Krishna. Vi sono due categorie di esseri viventi, Nitya Siddha e Nitya Baddha. I Nitya Siddha non dimenticano mai la loro relazione con Krishna, mentre i Nitya Baddha sono condizionati fin da prima della creazione. Essi dimenticano la loro relazione con Dio, la Persona Suprema. Per ordine del Supremo, i Nitya Siddha restano nel mondo materiale come uomini comuni, ma il loro compito consiste nel diffondere le glorie del Signore. Tutti i Nitya Siddha appaiono nel mondo materiale per lavorare duramente come uomini ordinari, ma non dimenticano mai la loro posizione di servitori del Signore. Per determinare se una persona è investita di potere da Dio, la principale considerazione è la qualità del suo lavoro. Nella Chaitanya Charitamrita lo studioso Vallabha dice a Sri Chaitanya: il fatto che tu abbia diffuso la coscienza di Krishna in tutto il mondo prova che possiedi la Krishna Shakti, il potere trascendentale che proviene da Sri Krishna. Dopo la dipartita di Srila Prabhupada nel 1977, il suo confratello più anziano, Sridhara Maharaj, citò questo stesso verso della Krishna Shakti e lo applicò a Prabhupada. A meno che egli non fosse potenziato da Krishna, non avrebbe potuto diffondere la coscienza di Krishna come fece. Quando consideriamo l'identità di Srila Prabhupada come rappresentante di Krishna investito di potere, gli anni della lotta descritti in questa parte assumono una particolare dolcezza. Questi anni rivelano eventi poco noti della vita di una persona che era sempre assorta nel ricordo devozionale di Krishna. Sebbene egli si dibattesse tra molte avversità, le sue lotte non erano quelle di un uomo comune, perché egli viveva soltanto per adempiere la volontà del Guru e di Krishna. Io invito il lettore a gustare il racconto della vera vita umana di Srila Prabhupada. Questa parte ha inizio a Calcutta nel 1896 con la nascita di Abhai Charan De e termina nel 1965 con Charanaravinta Bhaktivedanta Swami che sta viaggiando a bordo della nave Jaladuta alla volta di New York. Firmato Sasvarupa Das Goswami. Capitolo 1. Infanzia. Dormivamo e nostro padre celebrava la rati. Ding, ding, ding. Noi ascoltavamo la campanella. Ci svegliavamo e lo vedevamo inchinarsi davanti a Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Era Janmashtami e la ricorrenza annuale dell'avvento di Sri Krishna avvenuta circa 5.000 anni prima. I residenti di Calcutta, in gran parte bengali e altri indiani, ma anche numerosi musulmani e persone di nazionalità inglese, festeggiavano questo giorno spostandosi qua e là attraverso le strade cittadine per visitare i templi di Sri Krishna. I Pii Vaishnava digiunavano fino a mezzanotte, cantavano Hare Krishna e ascoltavano il racconto delle attività relativi alla nascita di Krishna, fatto attraverso lo Srimad Bhagavatam. Essi continuavano l'adorazione durante la notte, digiunando e cantando.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Secondo la tradizione del Bengala, la madre era andata a casa dei genitori per il parto. E fu per questa ragione che Abhai Charan nacque sotto un albero di jackfruit, sull'argine dell'Adi Ganga, a poche miglia dalla casa del padre, in una piccola casa di fango di sole due stanze, che aveva il tetto di tegole. Pochi giorni dopo, Abhai andò con i genitori nella loro casa, situata al numero 151 di Harrison Road. Un astrologo fece l'oroscopo del bambino e leggendolo, i genitori furono molto felici, perché esso era pieno di buoni auspici. L'astrologo aveva fatto una predizione specifica. All'età di 70 anni, questo bambino avrebbe attraversato l'oceano, sarebbe diventato una grande personalità religiosa e avrebbe aperto 108 templi. Abhay Charande nacque nel periodo in cui l'India era dominata dall'imperialismo vittoriano. Calcutta era la capitale dell'India, la sede del viceré. Che a quell'epoca era il conte di Algain Kankardine. Ed era la seconda città dell'impero britannico. Europei e indiani vivevano separati, benché si mescolassero per quanto riguardava gli affari e le istituzioni educative. Gli inglesi vivevano per la maggior parte al centro di Calcutta, in bei palazzi europei, fra i teatri e i campi di cricket, a loro riservati. Gli indiani vivevano per lo più al nord di Calcutta. Qui gli uomini indossavano il dhoti e le donne il sari e, benché fossero fedeli alla corona britannica, seguivano le loro tradizioni religiose e culturali. La casa di Abhay, al numero 151 di Harrison Road, era situata a nord di Calcutta. Il padre di Abhay, Gaur Mohan De, era un mercante di tessuti di medio reddito e apparteneva alla comunità aristocratica mercantile Dei Suvarna Vanik. Era però imparentato con la ricca famiglia dei Mullik, che per centinaia di anni aveva commerciato in oro e sale con gli inglesi. Originariamente i Mullik erano discendenti della famiglia De, una dinastia Gotra, che risale all'antico saggio Gotama. Ma durante il periodo Mogul dell'India pre-britannica, un governatore musulmano aveva conferito il titolo di Mullik, che significa signore, a un ricco e influente ramo della famiglia De. In seguito, dopo alcune generazioni, una figlia dei De si era unita in matrimonio con un Mullik e le due famiglie erano rimaste, da quel tempo, molto legate. Un intero isolato di costruzione sui due lati della Harrison Road apparteneva a Lokanath Mullik e la famiglia di Gaur Mohan viveva in poche stanze in una costruzione a tre piani, all'interno della proprietà dei Mullik. Sull'altro lato della strada, di fronte alla residenza De, vi era un tempio di Radha Govinda. In quel tempio l'adorazione di Radha Krishna era stata mantenuta dai Mullik per 150 anni. I proventi di alcuni negozi di proprietà della famiglia Mullik assicuravano il mantenimento delle divinità e dei sacerdoti addetti all'adorazione. Ogni giorno, prima della colazione, i componenti della famiglia Mullik visitavano il tempio per vedere le divinità di Radha Govinda. Offrivano riso cotto, cacciori e verdure su un ampio piatto e distribuivano il prasadam offerto alla divinità il mattino agli abitanti del vicinato che venivano a visitare il tempio. tra i visitatori giornalieri si annoverava Abhay Charan, accompagnato dal padre, dalla madre o dal servitore. Srila Prabhupada dice: avevo l'abitudine di salire sulla medesima carrozzella con Siddheshwar Mullik. Egli mi chiamava abitualmente Moti, che significa perla, e il suo soprannome era Subidi. Il servitore ci spingeva entrambi. Se un giorno questo amico non mi avesse visto, sarebbe diventato matto. Lui non voleva stare sulla carrozzella senza di me, non voleva separarsi neanche per un momento. Mentre il servitore spingeva la carrozzina nella spaziosa Harrison Road, regolando con attenzione il suo passaggio tra le biciclette, le vetture e i cavalli, i due bambini seduti guardavano il cielo chiaro e gli alti alberi lungo la strada. I suoni e la vista delle vetture con le loro ampie ruote che avanzavano sul selciato attraevano l'attenzione incantata dei due bambini. Il servitore guidava il veicolo verso le porte ad arco, entro il muro di arenaria rossa che delimitava il tempio di Radha Govinda. E mentre Abhay e il suo amico correvano attraverso l'arco ornato di bronzo e nel cortile, guardavano in alto i due leoni di pietra, araldi e protettori del composito tempio che si stendeva a destra. Nel cortile c'era un viale circolare e sul prato ovale si ergevano lampade a gas e la statua di una giovane donna vestita. Sui cespugli e sugli alberi svolazzavano i passerotti che cinguettavano acutamente o saltellavano sull'erba indugiandosi a beccare qua e là, mentre in coro i piccioni tubavano e talvolta battevano all'improvviso le ali verso l'alto, veleggiando da un ramo all'altro o planando verso il cortile. Le voci vibravano mentre i bengalesi si muovevano intorno vestiti di semplici sari, di cotoni e di doti bianchi. Alcuni sostavano per ammirare i ragazzi dalla pelle dorata con i loro splendenti occhi neri, ma la maggior parte delle persone passava celermente ed entrava nel tempio. I pesanti portali del cortile interno erano aperti e il servitore sollevava il veicolo a ruote sugli alti gradini e avanzava lungo il ridotto. Poi, scendendo un altro gradino, arrivava nella chiara luce del sole del cortile principale. Si trovavano così di fronte alla statua di pietra di Garuda, appollaiato su una colonna a quattro piedi. Questo trasportatore di Vishnu, Garuda, mezzo uomo e mezzo uccello, appoggiato su un ginocchio, aveva le mani giunte in preghiera, il becco d'aquila ricurvo e le ali bilanciate dietro di sé. Il veicolo proseguiva mentre due servitori pulivano e lavavano il cortile di pietra. Solo pochi passi separavano il cortile dal tempio. L'area del tempio, aperta come un padiglione, era costituita da una piattaforma rialzata, coperta da un tetto di pietra sostenuto da pilastri alti 5 metri. A sinistra del padiglione del tempio, in fondo, c'era una folla di persone in adorazione dinanzi all'altare. Il servitore portava la carrozzina più vicino, sollevava i due bambini e poi, tenendoli per mano, li scortava con reverenza davanti alle divinità. Thank you. Srila Prabhupada dice: ricordo che mi soffermavo presso l'arco delle porte del tempio di Radha Govinda mentre rivolgevo preghiere alla Murti di Radha Govinda. Sarei restato a contemplare per ore intere. Le Murti erano così belle con i loro occhi a mandorla. Radha e Govinda, dopo essere stati lavati e vestiti, ora stavano sui loro troni d'argento, circondati da vasi di fiori profumati. Govinda era alto circa 50 centimetri e Radharani, in piedi alla sua sinistra, era leggermente più piccola. Erano entrambi d'oro. Sia Radha sia Govinda si curvavano con grazia in un movimento di danza, la gamba destra piegata al ginocchio e il piede destro davanti al sinistro. Radharani, vestita di un luminoso sari di seta, aveva la rossa palma destra sollevata in un gesto benedicente. E Krishna, in corsetto e doti di seta, suonava un flauto dorato. Ai piedi di loto di Govinda si distinguevano foglie verdi di tulasi e polpa di sandalo. Al collo delle loro signorie pendevano lunghe ghirlande che sfioravano i loro piedi di loto, fatte di profumati gelsomini sbocciati di notte, mentre delicati fiori tubolari si posavano leggermente sulle forme divine di Radha e Krishna. Le loro collane d'oro, le perle e i diamanti scintillavano. Radharani era ornata di braccialetti d'oro. Lei e Krishna portavano attorno alle spalle chadar di seta ricamati d'oro. I fiori che ornavano le mani e i capelli di Radha e Krishna erano piccoli e delicati e le corone d'argento sul loro capo erano ornate di gemme. Essi sorridevano lievemente. Vestiti con tanta cura e danzando sul loro trono d'argento, sotto un baldacchino argenteo e circondati di fiori, essi apparivano molto attraenti ad Abai. La vita fuori, sulla Harrison Road e al di là, era dimenticata. Nel cortile gli uccelli continuavano il loro cinguettio e i visitatori andavano e venivano, ma Abai restava in silenzio, assorto in contemplazione dinanzi alle bellissime forme di Krishna e Radha, il Signore Supremo e la sua eterna compagna. Allora il Kirtan aveva inizio, i devoti cantavano e suonavano tamburi e karatlas.
Bye.
Abai e il suo amico si fermavano a osservare. Il Pujari che offriva l'incenso, guardavano le sue volute sospese nell'aria, poi la fiamma, una conchiglia, un fazzoletto, fiori, un piumino e un ventaglio di piume di pavone. Infine il Pujari faceva risuonare profondamente la conchiglia e la cerimonia dell'arati era finita. All'età di un anno e mezzo, Abai si ammalò di febbre tifoide. Il medico di famiglia, il dottor Bose, gli prescrisse brodo di pollo. «No», protestò Mohande, «non lo permetterò». «Sì, altrimenti morirà». «Ma noi non mangiamo carne». Gormohan protestò, «non possiamo cucinare il pollo nella nostra cucina». «Non importa», disse il dottor Bose, «lo preparerò a casa mia e lo porterò in una brocca, così dovrai soltanto...» Gormohan assentì, «se ciò è necessario per la vita di mio figlio». Così il dottore tornò con il suo brodo di pollo e lo offrì ad Abai, il quale immediatamente cominciò a vomitare. «Va bene», ammise il dottore, «non importa, non funziona». Allora Gormohan buttò via il brodo e a poco Abai si riprese dal tifo senza dover mangiare carne. Sul tetto della casa della nonna materna di Abai c'era un piccolo giardino di fiori, una serra e degli alberi. Con gli altri nipoti, Abai, che aveva 2 anni, si divertiva a innaffiare le piante con un innaffiatoio. Poi la sua particolare tendenza consisteva nel sedersi tra le piante. Avrebbe voluto trovare un bel cespuglio e preparare un luogo per sedersi. Un giorno, quando Abai aveva 3 anni, sfuggì a stento a un incendio fatale. Stava giocando con i fiammiferi davanti alla sua casa quando la sua veste prese fuoco. Improvvisamente apparve un uomo che spense il fuoco. Abai fu salvo, nonostante la piccola cicatrice sulla gamba. Nel 1900, quando Abai aveva 4 anni, una violenta pestilenza colpì Calcutta. Dozzine di persone morivano ogni giorno e a migliaia si allontanavano dalla città. Quando sembrò che non fosse possibile bloccare l'epidemia, un vecchio Babaji organizzò un Sankirtan Hare Krishna per tutta la città. Indipendentemente dalla religione professata, Hindu, musulmani, cristiani e parsi si unirono a un largo gruppo di persone. E così questo gruppo passò di strada in strada, di porta in porta, cantando i santi nomi Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Il gruppo arrivò alla casa di Gormohan al 151 di Harrison Road e Gormohan li ricevette con grande calore. Benché Abai fosse un bambino e raggiungesse con la testa solo i ginocchi dei cantanti, si unì anche lui alla danza. Poco dopo la pestilenza si placò. Da 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 Gaur Mohan era un puro Vaishnava ed educò suo figlio nella coscienza di Krishna. Poiché anche i suoi genitori erano stati Vaishnava, Gaur Mohan non aveva mai toccato carne, pesce, uova, tè e caffè. Era di carnagione chiara ed era incline alla riservatezza. Di notte, chiudendo la sua bottega di tessuti, poneva al centro della stanza una scodella di riso affinché i topi affamati fossero soddisfatti e non mangiassero i suoi tessuti. Poi tornava a casa. Gaur Mohan leggeva la Chaitanya Charitamrita e lo Srimad Bhagavatam, le scritture fondamentali dei Vaishnava del Bengala. Cantava sul Japamala e adorava la divinità di Krishna. Era gentile e affettuoso e non avrebbe mai punito Abai. Anche quando era obbligato a correggerlo, Gaur Mohan prima si scusava. Tu sei mio figlio ed è mio dovere correggerti. Anche il padre di Sri Chaitanya Mahaprabhu lo puniva, quindi non ti dispiacere. Srila Prabhupada dice: i proventi di mio padre non superavano le 250 rupie, ma non ci trovavamo nel bisogno. Quando eravamo ragazzi, durante la stagione del mango, correvamo nell'area di gioco delle case e correndo tra gli alberi coglievamo i manghi. Mangiavamo i manghi per tutta la giornata. Non dovevamo pensare: potrò avere un mango? Mio padre provvedeva sempre al cibo. I manghi costavano una rupia alla dozzina. La vita era semplice, ma vi era anche sempre abbondanza. Appartenevamo alla media borghesia, ma ricevavamo giornalmente 4 o 5 ospiti. Mio padre sposò 4 figlie e non si trovò mai in difficoltà. La nostra famiglia forse non viveva nel lusso, ma non vi era scarsità di cibo, di rifugio o di vestiario. Comprava ogni giorno 2,5 litri di latte. Non amava fare acquisti al minuto, ma si riforniva di carbone per un anno con un carico completo. Eravamo felici, non eravamo infelici per il fatto di non poter comprare un'automobile. Mio padre diceva: Dio ha 10 mani. Se vi vuole privare di qualcosa, con 2 sole mani, quanto potreste protestare? E se vuole favorirvi con 10 mani, quanto potreste prendere con le vostre 2 mani? Mio padre si alzava un po' tardi, verso le 7 o le 8, poi, dopo aver fatto il bagno, usciva per gli acquisti. In seguito, dalle 10 all'1, era impegnato nel puja. Pranzava e andava al lavoro. Nel suo negozio si riposava per un'ora, tornava a casa dal lavoro alle 10 di sera e di nuovo si impegnava nel puja. In realtà, il suo vero impegno consisteva nel puja. Per il mantenimento si dedicava a qualche affare, ma il puja era il suo impegno principale. Noi andavamo a dormire e nostro padre celebrava l'arati. Din, din, din. Udivamo la campanella, ci svegliavamo e lo vedevamo inchinarsi innanzi a Krishna. Gaur Mohan si prefiggeva una meta Vaishnava per suo figlio. Voleva che Abai diventasse un servitore di Radharani, un predicatore del Bhagavatam e imparasse l'arte devozionale di suonare la Mridanga. Riceveva regolarmente i sadhu nella sua casa e faceva sempre questa richiesta. Vi prego, benedite mio figlio affinché Srimati Radharani sia soddisfatta di lui e gli conceda le sue benedizioni. Godendo della loro reciproca compagnia, padre e figlio passeggiavano per 10 miglia risparmiando i 5 paisa della tariffa tranviaria. Sulla spiaggia si fermavano a guardare uno yogi che per anni era stato seduto in un luogo senza muoversi. Un giorno il figlio dello yogi era seduto là e molta gente si era riunita intorno a lui. Il figlio stava prendendo il posto di suo padre. Gormohan fece una donazione allo yogi e gli chiese di benedire suo figlio. Quando la madre di Abai espresse il desiderio che il figlio da grande diventasse un avvocato di lingua inglese, il che significava che avrebbe dovuto andare a Londra per studiare, uno degli zii, Mullik, pensò che fosse una buona idea. Ma Gormohan non la volle nemmeno ascoltare. Se Abai fosse andato in Inghilterra, sarebbe stato influenzato dal modo di vestire e dalle abitudini europee. Imparerà a bere, ad andare a caccia di donne. Gormohan obiettò: non voglio il suo denaro. Fin dall'inizio della vita di Abai, Gormohan aveva fatto i suoi piani. Assunse un suonatore professionista di Mridanga affinché gli insegnasse ad Abai i ritmi per l'accompagnamento di Kirtan. Rajani era rimasta scettica. Qual è lo scopo di insegnare a un bambino a suonare la Mridanga? Non è importante. Tuttavia, Gormohan nutriva il sogno di un figlio adulto che cantasse bhajan, suonasse la Mridanga e recitasse lo Srimad Bhagavatam. Quando Abai si sedette per suonare la Mridanga, pur stendendo al massimo entrambe le braccia, con le sue piccole mani riusciva a stento a raggiungere le due opposte estremità del tamburo. Con il polso destro faceva ondeggiare la mano, secondo l'istruzione del maestro, e le sue dita producevano un suono regolare, tini, tinito. Poi batteva l'estremità sinistra del tamburo con la mano sinistra aperta, boom, boom. Con la pratica e l'età apprese gradualmente i ritmi fondamentali e Gormohan lo guardava con grande piacere. Era risaputo che Abai era il figlio prediletto dei suoi genitori. Oltre ai vezzeggiativi infantili di Moti, Nandulal, Nandu e Kocha, sua nonna lo chiamava Cacciori Muki, per indicare la sua passione per i cacciori. Il cacciori è una pasta speziata ripiena di verdure e fritta molto comune nel Bengala. La nonna e la mamma gli davano i cacciori, che egli conservava nelle molte tasche del suo piccolo vestito. A lui piaceva osservare i rivenditori occupati a cucinare sul bordo della strada e accettava da loro e dai vicini i cacciori finché tutte le sue tasche erano piene. Talvolta, quando Abai chiedeva a sua madre di cucinare i cacciori per lui, lei rifiutava. Una volta accadde perfino che lo spedisse a letto. Quando Gormohan tornò e si informò dove fosse Abai, Rajani rispose che le aveva fatto richiesta eccessiva e che per questa ragione lei lo aveva mandato a dormire senza cacciori. «No», disse il padre, «devi cucinarli per lui». Poi svegliò Abai e di persona cucinò per lui puri e cacciori. Gormohan era sempre molto condiscendente con Abai e si preoccupava che suo figlio avesse tutto ciò che voleva. Quando tornava a casa la sera, Mohan era solito mangiare un po' di riso soffiato e Abai sedeva talvolta vicino a lui per mangiare questo riso. Una volta Gormohan comprò per Abai un paio di scarpe importate dall'Inghilterra che costavano 6 rupie. Ogni anno, per mezzo di un amico che viaggiava innanzi e indietro dal Kashmir, Gormohan regalava a suo figlio uno scialle ornato di un bel bordo ricamato a mano. Un giorno al mercato Abai vide un piccolo fucile giocattolo e lo voleva. Il padre rifiutò di comprarlo e Abai cominciò a piangere. Va bene, disse Gormohan e comprò il fucile. Allora Abai ne voleva un altro. Ne hai già uno, disse il padre, perché ne vuoi un altro? Uno per ogni mano, disse Abai piangendo e si gettò per terra scalciando. Quando Gormohan condiscese lo comprò, Abai si calmò. La madre di Abai, Rajani, aveva 30 anni quando Abai nacque. Anche lei, come suo marito, proveniva da un'antica famiglia Vaishnava. Lei era di colorito più scuro del marito e mentre Gor aveva un temperamento calmo, quello di lei tendeva a infiammarsi. Abai vedeva suo padre e sua madre che convivevano pacificamente. Profondi conflitti o insoddisfazioni complesse non minacciavano la casa. Rajani era per natura casta e religiosa, un modello di moglie nel senso vedico tradizionale, dedicata alla cura del marito e dei figli. Abai osservava i semplici e toccanti tentativi di sua madre miranti a garantire, con preghiere, con voti e anche con rituali, che il bambino continuasse a vivere. Ogni volta che il bambino stava per uscire, anche solo per giocare, sua madre, dopo averlo vestito, poneva una goccia di saliva sul dito e con quello toccava la sua fronte. Abai non conosceva il significato di quel gesto, ma poiché si trattava di sua madre, si fermava con sottomissione come un cagnolino con il suo padrone mentre lei lo faceva. Come Gormohan, anche Rajani trattava Abai come il figlio prediletto, ma mentre suo marito esprimeva il suo amore con benevolenza e pianificava il successo spirituale del figlio, lei esprimeva il suo con i tentativi di salvaguardare Abai dal pericolo, dalla malattia e dalla morte. Una volta Rajani offrì il sangue del suo petto a uno degli esseri celesti con la supplica di proteggere da ogni parte il piccolo Abai. Concludiamo qui la prima puntata della Prabhupada Lilamrita. A risentirci alla prossima puntata.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam sagrajatam sagana raghunathanitam tam sajivam sadvaitam savadhutam parijana sahitam krishna chaitanya devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada.
Hare Rama, Hare Rama.
Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Srila Prabhupada, Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Bravo.